Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Gli steroidi anabolizzanti hanno una grossa componente ormonale. Cioè sono sostanze prodotte a base di testosterone, che è l'ormone maschile, e anche di estrogeni e progesterone, che sono gli ormoni femminili. È successo soprattutto negli anni 80 nei paesi socialisti, nella loro Unione Sovietica, nella Germania Est, in Polonia e Bulgaria principalmente, si faceva un uso smodato di questi prodotti, soprattutto le ragazze della DDR, che così era detta la Germania Est, Democratic Deutschland Republic, venivano chiamate donne da record, perché non c'era competizione, non c'era gara che le tedesche dell'Est dominassero. Alcune di queste, dopo la caduta del muro, hanno fatto, come si dice adesso, outing, hanno raccontato delle iniezioni che cui erano sottoposte dai medici dello staff delle varie nazionali, dei farmaci che dovevano prendere, che ne hanno causato anche traumi e drammi che oramai sono diventati documenti a conoscenza di tutti. Atlete della nazionale di atletica leggera che hanno avuto come conseguenza tumori all'apparato genitale, tumore all'ovaio. Qualcuno di queste donne hanno addirittura avuto un scombussolamento ormonale così forte dall'assunzione di ormoni maschili che hanno cambiato sesso, hanno fatto cioè un intervento chirurgico perché non si sentivano più donne e hanno fatto addirittura un cambio di genere. E tutto questo è documentato e risaputo. Si racconta per esempio che due sorelle che vincevano continuamente, queste sovietiche, le sorelle Tamara e Irina Press, che vincevano dappertutto a cavallo dagli anni 60, hanno vinto 50-60 per esattezza, vincevano tutte le competizioni di getto del peso e di lancio del disco, alle Olimpiadi di Tokyo, dove erano le grandi favorite nel 1964, non si presentarono, e le voci dicevano che, siccome era la prima Olimpiade in cui si doveva fare il controllo del sesso per poter gareggiare, la nazionale dell'Unione Sovietica non le schierò perché era possibile che entrambe non fossero delle donne. Questa notizia corse in tutta Europa occidentale per anni e fu smentita finalmente, direi, da un'intervista che una delle due sorelle rimaste in vita rilasciò a un giornale europeo, a un giornale tedesco, in cui disse, testimoniò dicendo: sì, è vero, noi eravamo gonfiate artificialmente dai nostri medici di questi ormoni, di queste sostanze, ma eravamo, sia io che mia sorella, che adesso è morta, eravamo due donne, non bellissime, sicuramente non molto attraenti, ma eravamo due donne. Però eravamo veramente così piene di doping che molte delle nostre funzioni e capacità fisiche, quando abbandonammo l'attività sportiva, non fu possibile più manifestarle. E quindi una delle due sorelle morì appunto per un tumore all'apparato genitale e l'altra, che adesso è morta di vecchiaia, però subì diversi interventi per delle forme tumorali manifestate da questo eccesso di ormoni.
Thank you. sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. A Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Class, la radio è di classe.
L'assunzione di ormoni negli atleti di sesso maschile provocarono e provocano delle disfunzioni che sono principalmente nell'ambito e nella sfera sessuale, e quindi tra le controindicazioni c'è una possibile impotenza, la capacità erettile che svanisce, la diminuzione della libido e molto spesso dei tumori alla prostata. Ci sono stati casi anche documentati di atleti che hanno avuto e sono stati operati, hanno subito degli interventi per dei tumori alla mammella provocati dall'eccesso di testosterone e anche degli ormoni femminili. Le altre controindicazioni evidenti ed evidenziate da chi ha fatto uso di queste sostanze è che al termine della carriera sportiva tutte queste masse muscolari, che poi non vengono più e non verranno più allenate come quando si era al culmine della propria forza della propria carriera sportiva, tendono a afflosciarsi, cioè sono masse muscolari non più allenate che sono soltanto più, diventano soltanto più adipe, diventa soltanto grasso e quindi dal punto di vista fisico il deterioramento. Poi valutiamo anche l'aspetto che il nostro corpo, le nostre articolazioni, sono tarate per sostenere un peso, proporzionale all'altezza e alla struttura fisica. Un aumento di queste masse provoca enormi danni a livello articolare, principalmente all'articolazione dell'anca e all'articolazione del ginocchio. Ma le forme del doping, le irregolarità per ottenere prestazioni sempre più roboanti non si fermano a questo. Negli anni 70 era uso, soprattutto nei paesi scandinavi, la sostituzione del sangue, e cioè l'ossigenazione del sangue. Cosa capita? Capita che il sangue, quando è più ricco di globuli rossi, che sono ricchi di ossigeno, alimentano e ossigenano meglio la muscolatura e questo fa sì che le performance sportive migliorino notevolmente. Per fare questo, molti atleti, in maniera consentita, naturale, soprattutto atleti delle grandi distanze, mezzofondisti, maratoneti, si allenano e vanno ad allenarsi ad alta quota. Per esempio gli atleti del Kenya, gli atleti dell'Etiopia, gli atleti dell'Uganda che vivono ad alte quote hanno risultati sportivi nelle gare di fatica eccezionali, dominano da sempre alle Olimpiadi le gare di fondo. E così gli atleti europei, per ossigenare meglio i muscoli, prima di una grande competizione hanno e avevano l'abitudine di andarsi ad allenare in altura. In Finlandia alcuni medici avevano scoperto che la pulizia del sangue, quello che fanno per intenderci i malati di reni, quelli che soffrono di malattie renali, di mancata ossigenazione del proprio sangue dovuto a un cattivo funzionamento dei reni, effettuano attraverso quella cosa che si chiama dialisi, a cui sono soggette le persone che hanno questo tipo di problema. Il sangue pulito, purificato, rientra in circolo e quindi la persona malata, ritorna a fare una vita normale fin quando di nuovo deve ripetere questa esperienza. Dicevo, i medici finlandesi, attuarono e misero in pratica questa prassi con i loro atleti. E si accorsero che questa nuova ossigenazione, fatta in un tempo molto breve, economicamente meno costoso perché non si doveva portare in quota l'atleta a pagare delle spese di albergo, di trasferto, eccetera, faceva ottenere risultati così probanti. Negli anni 70 un grande mezzofondista finlandese, Lasse Wieren, si chiamava così, vinse due Olimpiadi consecutivi nelle gare di fondo, e un atleta che per il resto delle stagioni, cioè gli anni che intercorrevano tra le due Olimpiadi, non ebbe mai nei meeting risultati così probanti, ma che invece ottenne le medaglie d'oro nel momento più importante, e anche questo si scoprì dopo, grazie a questa tecnica che è poi stata bandita dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti segue su quello strada. Quella curva è sempre più distante. Sì.
alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano.
La radio è di classe.
In conclusione, cosa si può dire? Si può dire che la chiamiamola battaglia, la guerra, oppure in termini più sportivi il match tra gli atleti e i loro allenatori e i medici delle varie nazionali, disonesti e quelli che sono preposti a far sì che tutto si svolge in modo regolare, che gli atleti nessuno faccia uso e abuso di sostanze non consentite, è un match che non ha mai fine, perché più avanti si spinge il controllo e quindi i test antidoping si fanno più sofisticati e più in avanti si spingono le ricerche per trovare dei prodotti, delle sostanze con effetto dopante che non siano rivelabili ai test di controllo. Addirittura vengono fatti ed estratti da alcune ghiandole, come dalla tiroide o dall'amigdala, degli enzimi che inseriti nel corpo di un atleta migliorano le prestazioni. Si arriva anche a questo oramai nel doping, e questa guerra, dicevo, questa battaglia non ha fine. Vincere in maniera disonesta, con quello che comporta, con ciò che comporta di fama, di guadagni economici e cose simili, spinge sempre di più molti atleti a percorrere questa strada, non consapevoli forse fino in fondo o non a conoscenza forse delle conseguenze che l'abuso di questi farmaci può provocare quando ritorneranno ad essere delle persone normali e non degli atleti sotto i riflettori. Bene ragazzi, la lezione è finita. Ovviamente facciamo un riassunto di quello che è il tema del doping che meriterebbe un approfondimento maggiore, ma che potete per curiosità o per piacere verificare da soli con gli strumenti che avete a disposizione. Noi spero ci vedremo presto di persona e riprenderemo a fare le nostre amate lezioni di educazione fisica. Vi abbraccio tutti e un abbraccio a ciascuno di voi.
Valso Neir, c'è tutto un mondo intorno.
Grazie allora, professor Di Ciaula, per la lezione sul doping. Una cosa l'abbiamo capita, soprattutto dopo l'elenco di tutte le conseguenze che possono accadere anche dal punto di vista fisico. Lasciamo perdere non solo per questioni di lealtà e di onestà, che è uno dei valori principali dello sport, ma anche perché proprio, cioè, se ci va di rovinarci, non ne vale la pena, assolutamente. Grazie invece a tutti quelli che hanno deciso che valeva la pena di ascoltare questa nostra lezione radiofonica. Grazie ancora, professor Di Ciaula, e al prossimo podcast di Radio Valso Nera.
Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti, e se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari qua su in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare, e vedo te e aspetto te. Adesso mi sembra tutto distante, la maglia rosa e quegli anni felici, il Giro d'Italia e poi il Tour de France, ed anche gli amici che non erano amici. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto disfatto, e sono sicuro di aver anche pianto, mi sono sparito in quell'attimo esatto. E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo, perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Mi rialzo sui pedali con il sole sulla faccia e mi tiro sugli occhiali al traguardo della tappa, ma quando scendo dal sellino sento la malinconia un elefante magrolino che scriveva poesie solo per te, solo per te. Io sono un campione, questo lo so, un po' come tutti, aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco, Marco Pantani.
Valso Nero High School Radio.
Radio Valso Nero presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valso Nero, dal liceo al web.